Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora...
Buongiorno. Sempre buon martedì e benvenuti qui con noi nel nostro salottino di Notizie Vitali.
Buongiorno a tutti, siamo contenti di essere di nuovo con voi in queste belle giornate di sole che finalmente sono arrivate. Ci volevano un po'.
Lo dice ogni volta, calde. Non ne poteva più effettivamente.
Ma sì,
ma poi ci vuole tutto, no? Come in ogni cosa, ci vogliono vari ingredienti per fare un bel mix. No?
Assolutamente, poi il mondo in un qualche modo possiamo pensare, per vedere le cose più positive, che si sta organizzando per fare in modo che si stia un po' meglio, nel senso che adesso almeno in Italia ci sono state un po' più di cose che si possono fare, le restrizioni si sono un pelino ridotte e subito viene fuori il sole per permetterci di andare fuori con il bel tempo. E in pratica la pandemia è finita, evviva!
Svegliate Paolo e ditegli che non è proprio così. E svegliate Paolo e quelli come Paolo.
Siamo tanti, purtroppo siamo tanti.
No, capisco, cioè svegliate Paolo, quelli come Paolo, ma anche quelli che hanno paura anche ad annusare un fiore, nel senso che poi bisogna trovare, secondo me, ma bisogna no, poi ognuno fa giustamente quello che ritiene meglio per sé, trovare un equilibrio, non aver paura di tutto, come non pensare che tutto sia rosa, ecco, diciamo trovare una situazione agevole dove si possa vivere, ma anche il più possibile vivere, ecco, vivere, che è un po' quello che vogliamo dirvi con Notizie Vitali, facendovi vedere che nel mondo ci sono sempre delle notizie che vale la pena leggere, e non sono sempre le solite che si sentono in televisione oppure nelle radio, dove siamo abituati ad avere dei giornali dove ci dicono soltanto le cose negative, così che noi percepiamo il mondo come una bolla di malvagità. Ecco, assolutamente no, il mondo non è così, ci sono tante persone meravigliose, ve ne potete anche rendere conto se aprite gli occhi, di fianco a voi, magari proprio in questo momento, di fianco a voi c'è una persona meravigliosa, e ecco, non sottovalutiamo, ecco, questo è quello che forse è il messaggio nostro, non sottovalutiamo la bellezza quando c'è, quando la vediamo, perché comunque a volte basterebbe avere l'abitudine a guardarla, ad ascoltarla e non a passare senza vedere nulla, e ci accorgeremo della meraviglia che c'è attorno a noi, non solo del brutto, del negativo e del sensazionalistico in questo senso. Cioè, è sensazionale, secondo me, è meraviglioso anche e forse soprattutto il bello che c'è. Questo sempre tenendo conto, non facendo come Paolo quando scherza che dice sì tutto rosa, ma tenendo conto della bellezza e anche delle difficoltà, di quello che può apparentemente sembrare negativo oppure che al momento è negativo, tenendo conto di tutto, trovare la bellezza ovunque, perché comunque c'è, vedendo chiaramente anche il resto. Sì, è un po' uno stare in bilico, no? Un fare degli equilibrismi in qualche modo.
Per rimarcare quello che dice Simona, di quanto bello c'è intorno a noi, per esempio Simona ha intorno a sé me. E quindi ecco. Questa
ha
intorno a sé,
esatto,
una cosa meravigliosa.
Che è il mio gatto Oscar.
Quanto posso essere io?
No, cioè
io.
Oscar è la bellezza, poi ci sei tu che mi fa vedere l'altro lato della medaglia. E questo è molto importante, Paolo, di ciò te ne ringrazio.
E per la medaglia noi diamo una nostra medaglia a un'iniziativa nuova, e questa è la nostra prima notizia di oggi, che è stata messa in pista dalla Pinacoteca di Brera. L'iniziativa si chiama Per la mente con il colore.
Che già il titolo mi piace, perché quando si parla di colore si parla comunque di vibrazioni diverse che vanno a interagire con noi stessi, che noi stessi siamo vibrazioni elettriche anche volendo, no? Che cos'è questa? Paolo, raccontaci un po' questa cosa che ti riguarda da vicino. No, non è vero.
insomma, limitatamente, ma diciamo riguarda tutti noi in termini di che belle notizie ci fanno stare meglio, insomma. Sì. In questo caso la
in tutti i sensi, ci fanno stare meglio queste.
La Pinacoteca di Brera, ovviamente parliamo di una notizia diretta al mondo dell'arte, ha un programma che conferisce a persone con una storia di disturbi psichici l'onere e anche l'onore, mi viene da dire, di spiegare e illustrare le opere d'arte in esposizione. Quindi
bello,
una formazione di 15 guide appositamente appunto istruite per l'incarico di spiegare ai visitatori delle specifiche opere d'arte.
Beh, non male questa cosa.
Molto
e soprattutto queste guide, che al momento sono 15, sono persone che hanno una storia appunto, un background, come si dice normalmente, quindi un retroterra quasi, di disturbi psichici, quindi di disagio anche, e quindi è come aprire a loro e al pubblico una porta enorme, spalancare un'enorme porta sulla possibilità, sulla speranza, sul cambiamento, su prendere una cosa che era un disturbo psichico all'interno di una persona che poteva magari portarla a chiudersi, allontanarsi dal mondo, dalla vita, invece proprio in funzione di virtù di questa, invece un lavoro in più per poter portare l'arte e la bellezza in giro. Quindi fare girare la bellezza è curare noi stessi, il pianeta e l'universo.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare. Una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo.
Le porte della Pinacoteca si sono aperte il 4 maggio. In realtà bisogna attendere ancora circa un mese per la partenza dell'iniziativa, perché insomma a seguito delle norme, delle restrizioni che ci sono state fino ad ora, ci sono stati un pochino di ritardi, ma comunque il programma andrà avanti ed è un programma nato da un'idea completamente innovativa.
Sì, infatti un'idea innovativa, perché pensate che anche il Metropolitan Museum di New York ha ammesso di non aver mai fatto nulla del genere.
E se non l'hanno fatto gli americani, cani, figuriamoci. Allora
No, sì, in effetti fa molto piacere pensare che qui in Italia sia successa, sia non successa perché non succedono, ma si abbia avuto un'idea così interessante e carina, tale poi ma magari da essere diffusa nel mondo e essere portata anche in musei più grandi di quella di Brera. Ma intanto a volte nella botte piccola nasce il vin migliore, e lo dico io che sono alta un metro e una cippa. Mi sembra giusto.
In questo caso sei un po' campanilista, devo dire la verità.
Su me stessa, però.
Su stessa, sì.
Non sono campanilista normalmente, però di me stessa mi fido parecchio.
Tra le opere che sono, diciamo, comprese in questa iniziativa ci sono La Pietà del Bellini, La Nascita della Vergine di Gaudenzio Ferrari, La Cucina di Vincenzo Campi, La Pala di San Bernardino, insomma opere anche importanti. Questa era di Piero della Francesca.
Sì, poi ce ne sono altre, La Cena di Emmaus di Caravaggio. Io amo Caravaggio, quindi apprezzo particolarmente. La Strage degli Innocenti di Cavallino, Il Portarolo di Ceruti, Il Bacio e Gli Ultimi Momenti del Dogo e Martin Faliero di Hayez. Quindi insomma alcuni tra i quadri più rappresentativi di varie sensazioni, di vari sentimenti, quindi anche la possibilità di trasmettere emozioni, che è una cosa che ci siamo secondo me resi conto ancora di più in questo periodo di chiusura, è una cosa fondamentale, no, trasmetterle, sentirle e mandare avanti questo movimento di emozioni.
Tra l'altro questa iniziativa per chi soffre di disturbi psichici è anche in un qualche modo strettamente collegata al mondo dell'arte, perché molto spesso i grandi artisti hanno spesso cercato di indagare gli angoli più reconditi della psiche e del cuore attraverso le loro opere, attraverso la loro arte. Quindi in un qualche modo questi due mondi hanno dei punti in contatto, e questo è quindi molto importante, il fatto che questo venga tradotto addirittura in le opere degli artisti spiegate da chi ha sofferto o soffre da disturbi psichici.
Esatto, e poi pensate, queste persone che diventano guide, persone che magari potevano essere considerate ai margini, persone assolutamente inaffidabili, diventano una guida. E quindi non è da poco già il cambio, no? La trasmutazione proprio, direi. Quindi un ruolo autorevole, un ruolo da rispettare, un ruolo di chi ti dà delle linee da seguire in qualche modo. E questo è importante, quindi persone che solitamente vengono esiliate, messe ai margini, invece messe al centro. Io trovo che sia veramente bellissimo. E per la mente, con il colore, fa leva proprio sul potere inclusivo dell'empatia, che dicono loro ha la forza di sovvertire l'ordine sociale, e lo dico anch'io, cioè mi associo, perché sono molto convinta di questa situazione, ecco, di questa importanza.
Ho improvvisamente deciso che voglio fare la guida, perché se questo mi può dare un'autorità, un'autorevolezza, un rispetto, una cosa così, a questo punto io voglio fare la guida, è il mio sogno. Voglio diventare guida per poter avere il rispetto delle persone e poter far capire in quel momento che sono io che comando.
Secondo me tu...
Sono io che guido.
Bravo. Ti faccio una lasagnetta così sei tranquillo.
Grazie amore mio.
Vedi,
grazie.
Poi basta, poi poco, no? No, ecco, Paolo ci fa sempre vedere un po' il rovescio della medaglia, no? Il fatto di come si potrebbero prendere queste notizie, cioè allora questi vogliono comandare, allora questi... No, assolutamente, semplicemente uscire da una situazione di ostracismo, ecco, di essere messi ai margini.
Attenta, attenta, spostati, ah. Spostati! Guarda, c'è un pericolo davanti a noi!
Il pericolo era il cantante.
Probabilmente sì.
Il pericolo era il cantante.
Effettivamente un grosso pericolo.
Secondo me, effettivamente, grazie di avermi salvato la vita. Oh mio, eroe!
Per fortuna è andato via. Però in realtà sono pericolosi anche le eruzioni vulcaniche.
Non come il cantante.
Non come il cantante. Almeno non come certi cantanti. Okay. Però sono pericolose. Ma possono anche tornare molto utili per alcuni settori produttivi, addirittura
per esempio,
nella direzione...
Io ho un'idea.
Sì.
Facciamo eruttare direttamente sul cantante.
Può essere una buona
Potrebbe
idea.
Essere...
Oppure
no.
Alimentiamo il vulcano col cantante, così come in passato si credeva, lui si sazia, si placa,
gli diamo da mangiare,
termina.
Potrebbe essere una buona idea.
A meno che con questo cantante il vulcano non si offende
e forse erutta
di
più. Erutta di più. No, Paolo stava dicendo una cosa seria e l'ho interrotto.
No, ma figuriamoci, interrompimi quando vuoi, specialmente quando dico cose di altro tipo, perché vado interrotto. Ma in questo caso no, parliamo appunto di un'utilità dei vulcani per alcuni settori produttivi nella direzione addirittura dell'ecosostenibilità.
È incredibile, cioè che cosa succede?
Beh, allora, in questi primi mesi del 2021 ci sono state varie eruzioni vulcaniche, sia a partire dal nostro Etna, che è il nostro vulcano ancora attivo, ma anche colate laviche del vulcano Pacaya in Guatemala e del Fagradalsfjall in Islanda. L'ho detto in perfetto islandese.
Mi sento così, quasi calore quando tu parli in islandese.
Beh, io mi sa che vado a buttarmi nel vulcano per placarlo.
Sì, forse mi ci butto anch'io. Beh, comunque eruzioni tra l'altro diverse, non uguali, che ovviamente hanno avuto anche impatti sociali completamente diversi, no?
E non ci pensiamo, ma in realtà Tutti i materiali piroclastici usciti dal ventre del vulcano sono spesso in tali quantità che possono creare un problema per il loro smaltimento.
Dove li metto?
Non abbiamo mica la raccolta differenziata del magma.
Raccolta differenziata rifiuti piroclastici.
Ci potrebbe stare, però deve essere bello grande il bidone.
Sì, sono comunque materiali sempre allo studio dei ricercatori. Ed è proprio questo il punto d'incontro tra l'ecosostenibilità e i vulcani stessi. Come mai? Perché il REUCET, che come ben Paolo saprà è il recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee.
Tutti lo sanno.
Tranne me, io non lo sapevo.
Figurati se uno vai da uno e gli dici REUCET, io credo che ti sputi, però in realtà no.
Infatti sembra un po' un insulto.
Soffro un po' di REUCET stamattina. Ma prenditi un REUCET.
Va bene, ora che le abbiamo dette più o meno tutte.
Invece no, è il più importante studio a livello europeo sul materiale vulcanico ed è svolto proprio presso il nostro Etna.
E infatti se si chiama REUCET Etne, l'ultima cosa
ci sarà un motivo, uno dice,
c'è,
no?
C'è un perché.
Non è svolto presso lo Svjordvjol in Islanda.
Mamma mia, è difficilissimo.
Se no sarebbe Reusfjol, giusto? È lui.
Io
no?
Sto cercando di riprendere il filo del discorso, ma ogni volta arrivano.
Si è bruciato nel vulcano.
Mamma mia,
il filo.
Si è bruciato proprio il cervello nel vulcano. Allora, l'unicità di questa ricerca sta proprio nell'aver analizzato per la prima volta in modo proprio concreto l'applicabilità del materiale piroclastico dell'Etna. Applicabilità. Dove? In che modo? È emerso, infatti, il possibile utilizzo del materiale piroclastico, ormai l'abbiamo già detto mille volte.
A lava, in pratica, a lava raffreddata, diciamo così.
A lava. Nei settori dell'ingegneria civile e ambientale. Per esempio, hanno riscontrato un'applicabilità per le malte e gli intonaci alleggeriti e gli isolanti. Ovviamente ci sono problemi di carattere normativo che andranno superati.
Risolti, sì,
esatto.
Beh, certo, come in ogni cosa, quando c'è qualcosa di cambiamento bisogna sempre andare incontro magari a quelle che sono delle norme, delle regole da seguire. Però
che da una parte sono buone, dall'altra parte c'è un magma di burocrazia in Italia che andrebbe bene proprio smaltito nei rifiuti piroclastici, anche questo.
Sì, in realtà appunto ci sono delle norme che sono in fase di studio perché parlano di convertire il materiale da rifiuto in materiale da riciclo.
End of waste!
Bravissimo, quanto mi piace quando parli inglese.
Oh, really, darling?
La trasmissione è finita, io mi apparto un attimo con Simona, ci vediamo. No, continuiamo. Comunque, ecco, era per dire, ci sono delle norme ovviamente da rispettare, quindi degli studi da portare a termine, perché comunque prendere un materiale, in questo caso piroclastico, come abbiamo detto, e riciclarlo in qualcosa di utile, va sicuramente bene. Ovviamente bisogna rispettare tante cose perché potrebbero anche esserci delle trasformazioni che in realtà non fanno bene all'ambiente, ma in questo caso siamo fiduciosi di questo.
Pensate, questo è vero.
A tutto il materiale che potrebbe essere recuperato quando la lava che esce dal vulcano in realtà rimane lì, e appunto abbiamo detto come prima costa anche rimuoverla e non si sa dove metterla. Se potesse essere riutilizzato ad esempio per costruire le case, beh,
certo,
insomma sarebbe una bella innovazione.
Sì, anche il materiale isolante è una cosa molto 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 interessante. D'altro canto, come ogni nuova non so se dire scoperta invenzione di utilizzo, ha bisogno di studio, perché non è che possa essere presa e buttata a caso, perché giustamente varie volte è stato fatto questo e sono successi dei notevoli casotti, e infatti è importante che ci sia uno studio serio sull'argomento. Però è bello che si muovano queste cose, no? Oltre la lava si muova anche lo smaltimento della stessa.
Parlando di vette, perché comunque i vulcani sono montagne, per quanto sia un po' particolari, passiamo a una notizia che riguarda sempre un'altra montagna, in questo caso molto più alta. Parliamo solo dell'Everest, in fondo.
Beh, sì, dai, che problema c'è?
Una collinetta da scalare tutti i giorni. Infatti, di solito vengono scalati questi monti da alpinisti esperti e in piena salute. In questo caso,
no, non precisamente,
O meglio, è stata scalata da alpiniste in salute, ma pensate che una delle due alpiniste,
sì, la più giovane,
ha avuto un tumore alle ovaie, fortunatamente guarito, ma dopo vari interventi e dopo la chemioterapia.
Sì,
quindi insomma, dopo aver che il corpo, il fisico era stato abbastanza bombardato.
Provato, esatto, probabilmente c'è anche la voglia di non fermarsi, di dire la vita c'è ancora. E come dicono loro, queste due donne, che sono poi madre e figlia, se non ci godiamo ogni singolo momento lungo la strada, allora abbiamo perso il senso del viaggio. Per me è molto bella questa frase e fa parte sempre di quello che dicevo prima, no? Se andiamo dritti e non ci guardiamo la bellezza attorno, ho aperto parlando di questo oggi, noi continuiamo a camminare ma in realtà è come se stessimo fermi perché non vediamo nulla, non sentiamo nulla attorno, non assorbiamo e non cediamo all'ambiente, diciamo, le nostre energie non ne prendiamo, quindi è inutile, è come se fossimo chiusi in una stanza e basta, no?
E questo concetto assume ancora più significato nel momento in cui chi lo dice sta puntando a raggiungere la vetta dell'Everest. Quindi
sì, no,
uno pensa
incredibile.
L'obiettivo sarà sicuramente la cosa più importante, invece no, nonostante ci sia un obiettivo così importante, il concetto è che il viaggio diventa la parte importante e comunque viversi il viaggio a pieno, non solo ciecamente con devo arrivare fino alla vetta, ma anche una forma proprio non tanto di rispetto, ma quanto proprio di apprezzare ogni singolo momento del percorso. Beh, è una cosa molto bella per essere sempre molto presenti in ogni momento della propria vita.
Sì, essere lì e godersi il piacere della vita, perché io insisto molto su questa parola che è poco che viene praticamente soppiantata da altre parole con meno, diciamo, secondo me con solo una parte di significato, oppure si toglie la bellezza a volte quando noi togliamo il piacere, quando ci neghiamo il piacere ci neghiamo la vita, secondo me, perché la vita non è dovere, ce l'hanno un po' messo in testa a volte siamo persone, potremmo essere persone che hanno questo senso del dovere così forte, e spesso questa cosa fa sì che ci neghiamo dei piaceri che possono sì essere sessuali, come la parola fa sempre venire in mente, no? Ma non c'è solo quello, benché anche quello abbia un senso, anzi un senso molto grande, ma un senso molto grande hanno anche il piacere del contatto con la natura o fare qualcosa che ti dà piacere, qualsiasi essa sia in quel momento.
Le protagoniste di questa storia, assieme ovviamente all'Everest, in quanto è uno dei soggetti appunto di questa notizia, sono Valari e Jess Wedel, appunto madre e figlia. Loro sono comunque alpiniste esperte, però la figlia, abbiamo detto appunto che è Jess, ha avuto questo problema di tumore. La madre, che ha comunque 61 anni, soffre d'asma, quindi non è neanche, come abbiamo detto, non parliamo di due persone in perfetta salute che prendono e vanno, tra l'altro anche con un'età giovane. 61 anni, uno pensa, per andare sull'Everest può essere un'età impegnativa, però loro hanno questo obiettivo e sono in percorso per arrivare verso la vetta.
Esatto, e sono proprio in un percorso, come dici tu. La bellezza di questa cosa è secondo me è plurima, nel senso che la mamma e la figlia che hanno questo bel rapporto, e questa ti fa vedere questa bellezza anche di un rapporto tra due persone, di relazione, eccetera. Poi la bellezza di avere, di dimenticarsi, di non identificarsi con il proprio dolore, cioè io non sono la mia asma, dice la mamma in qualche modo, e la figlia dice io non sono il mio tumore, quindi io sono ben altro. Quella è una cosa, è un passaggio che ho, che mi lascio alle spalle, perché l'ho già affrontato e non rimango tutta la vita lì a dire oddio, anzi no, ritorno a quello che sapevo già fare prima, mi piaceva tanto fare prima, mi dava piacere e lo faccio. bellissimo, oltretutto per la mamma che a 61 anni non dice anche quello, non si identifica con la propria età e dice vabbè, ma dai, ho 61 anni, forse questa cosa qua non mi va bene, meglio che non provo neanche. Il punto non è tanto arrivare alla fine per forza, perché come diceva Paolo giustamente, non è quello il loro obiettivo, è proprio avere un obiettivo di piacere. L'obiettivo è avere un bel obiettivo. Poi se arriveranno sarà per loro probabilmente una gioia immensa, ma se non arriveranno sarà lo stesso per loro una gioia immensa, perché si saranno godute dei giorni meravigliosi insieme facendo qualcosa che a loro piace molto fare, che quindi dà loro questo piacere di vivere. E quindi che cosa c'è di meglio?
Ben poco, ben poco. Parliamo nella prossima notizia, nell'ultima notizia di oggi, sempre di una mamma, in questo caso più giovane, una mamma di 25 anni, o meglio in un qualche modo una neomamma.
Una mammina, proprio, sì,
sì, appena. Una mammina appena. Che era in stato interessante, come dire, doveva portare a termine.
Bello,
una
mi
gravidanza.
Piace, stato interessante. È uno stato. Come stai oggi? Ma oggi sono in uno stato di felicità. E tu? Io sono in uno stato interessante.
Beh, lei era in Marocco, che è sicuramente uno stato interessante. Sì, sì, sì.
Ecco, questi sono i momenti in cui vai fermato?
Sì, credo di sì.
Ecco, lasagnetta.
Oh, bella lasagnetta. La protagonista è appunto una ragazza che si chiama Halima Cisse. Ed era seguita in una clinica poco tempo fa perché doveva essere seguita perché il parto poteva essere un po' particolare.
Sì, perché le era stato detto che aveva 7 gemelli. Ma una cosa incredibile, 7 gemelli. Sì, e quindi insomma
di quelle cose assolutamente rarissime, molto. Che alla fine uno ci chiede, ma sarà vera sta cosa qui? Sarà... Sì. No, alla fine ve lo diciamo noi, in realtà non era vero, non aveva in grembo 7 gemelli.
Sì, no. Infatti lei infatti ci è rimasta anche un po' stupita, lei e tutti quanti, perché si aspettavano di vedere nascere 7 bambini e invece ne sono nati 9.
Mamma mia, io penso che sia forse un record. Comunque la cosa particolare in questo caso era che tutte le ecografie che erano state fatte, sia in Mali, dove era originaria la donna, sia in Marocco, dove appunto ha partorito, in tutte le ecografie se ne erano visti solo 7, 2 forse si erano nascosti, che so, stava giocando a nascondino.
Ma probabilmente essendo così tanti...
Erano un po' mescolati.
Era difficile.
Ma di quel braccio, ma sarà di uno di quelli che abbiamo già visto. E invece no,
ma
9 gemelli.
Esatto, la cosa bellissima è che stanno tutti bene, sia la mamma che tutti i piccoli. Non è una cosa così facile che succeda. A parte il 9, che mi sembra, io da mamma sto pensando, ma adesso quando questi crescono, ma come si fa a stare in casa con 9 bambini?
Sono problemi che hanno tante persone, infatti
insegnanti per esempio.
Sì, ma poi insomma dopo lo svezzamento, visto che hanno tutti il pedigree, stanno già cercando delle adozioni per capire un attimino, dire ma lo vuoi, questo è un po' bianco, un po' nero, è a macchie, questo è rossiccio. Ah no, questo era successo con un parto di una gatta, scusami. Una cosa,
ma cosa stai dicendo?
No, vabbè, scusate, però effettivamente noi siamo abituati che quando ci sono nascite di 9 bambini pensiamo più a dei cuccioli, no? Sono gli animali che di solito hanno queste particolari situazioni in cui hanno una figlianza, che non so se ti dice, ma la dico in ogni caso, così elevata. Pensare a un essere umano, una donna, tra l'altro una ragazza di 25 anni che partorisce 9 bambini, è davvero una cosa incredibile.
Loro sono molto religiosi, credono nel loro Dio, e per questo loro dicono, si sentono molto tranquilli, perché dicono Dio ci ha dato questi bambini, è lui a decidere cosa accadrà a loro, e non sono preoccupati per questa cosa, perché quando l'onnipotente fa qualcosa sa il perché, questo dice il papà. Ora ovviamente questo, ma va bene, è giusto ed è perfetto, ognuno è giusto ed è perfetto così com'è. Loro credono nel loro Dio, che credono che questo li conforta, quindi perché no? Cioè, in qualche modo può essere una cosa. Io probabilmente, che non ho la stessa loro, assolutamente in nessun modo, fede, religione, fuori da tutto, Ecco, probabilmente quando mi vedo 9 gemelli, se mi vedessi 9 gemelli penserei: ma quanti soldi mi serviranno ora per tirare su tutti questi personaggi che sono tanti? Quantomeno, vedi, uno dice: ho un figlio, non ho tanti soldi, 2-3 cambi ce la faccio, ma ne ho 9?
Ma infatti io direi
minimo 18,
senza voler essere anticlericale, senza voler entrare in discorsi di contraccettive, no, così direi magari un consiglio: evitate di mettere al mondo 9 figli pensando ne faccio uno, ne faccio due, ne faccio tre, tanto poi se nascono vuol dire che Dio li vuole e provvederà in un qualche modo. In questo caso però non è quello, perché qui ne sono nati 9 in un colpo solo,
sì,
quindi non è che uno,
neanche...
non è che uno ha deciso no aspetta fermiamoci un attimo, cioè 9 ne sono, da 0 a 9 in un colpo solo, una roba incredibile.
Sì, io terrei sotto osservazione il papà a questo punto.
Cioè... Come si diceva quando eravamo piccoli, il famoso sperminator.
Cioè... In questo caso mi sembra, ecco, girarci un po' alla larga. No, sto scherzando assolutamente.
La sola presenza.
Lo sai, ma ti guarda.
È la fine, è già sono tre.
Già son
solo
tre.
Con lo sguardo sono tre. Va bene, noi vi salutiamo, speriamo che le nostre notizie vi siano piaciute.
Speriamo che non siate incinta di 9 gemelli, a meno che non lo vogliate.
A volte succede che con notizie vitali solo, è lì però uno solo, non più di uno.
Oddio, speriamo, ecco, anche di no, perché se uno non vuole il figlio magari anche no.
Prendete delle precauzioni quando ascoltate notizie vitali, specialmente quando sentite notizie che vanno troppo oltre, ma questo va bene, non è un problema. Tanto c'è
oltre...
Simone che mi ferma.
Esatto, sì, più o meno, ecco. A volte sì, a
quando
volte
ci
no.
Riesce.
A volte rincaro anche la dose, dipende dal momento. Notizie vitali di oggi è finito qui, è finito con questa notizia incredibile, mi raccomando. Ricordate sempre materiali piroclastici, che è la parola di oggi, è stato
assolutamente, non ce la dimenticheremo più ormai.
Collegata al numero 9, che li giocherei sulla ruota, diciamo una ruota, non me ne intendo.
Oppure voi andate a fare la spesa e dite,
so.
Sì, forse Palermo, cioè.
Infatti.
Oppure andate a fare la spesa, vorrei 9 materiali piroclastici, così.
E vediamo cosa succede.
Che faccio, lascio, sono 9 e mezzo, vabbè.
Nel caso che facciate questo esperimento, scrivete nei commenti sulla pagina di Facebook di Notizie Vitali che cosa vi ha risposto la persona a cui l'avete detto.
Continuate l'ascolto di Radio 403 e noi ci vediamo martedì prossimo. Ciao!
Ciao!